www.storiedijo.it e la storia continua. Speciale matrimonio. Il male minore. Se fino al V secolo il diritto canonico, fondato sui canoni della Chiesa, cioè le leggi emanate dall'Assemblea dei Vescovi o Concili e le decretali pontificie, non entrò in competizione con la legislazione secolare. Progressivamente i Vescovi e i padri della Chiesa, Ambrogio, Gerolamo e soprattutto Agostino, formularono un insieme di regole attraverso le quali andò prendendo forma la dottrina cristiana del matrimonio. Pur affermando la netta superiorità morale del celibato e della verginità sugli altri stati, matrimoniale o vedovile, gli uomini di Chiesa asserirono che il matrimonio era un male minore, poiché poneva un freno alla concupiscenza degli uomini e garantiva la continuità della specie. La procreazione appariva, di fatto, come primo fine dell'unione coniugale. Inoltre, siccome agli occhi di Dio tutti gli uomini erano uguali, chiunque, libero o non, poteva sposarsi cristianamente una volta raggiunta l'età legale di 12-14 anni, come nel diritto romano. Per quanto riguardava i divieti di matrimonio tra parenti e il diritto canonico, si dimostrò invece più restrittivo e tentò presto di costringere i fedeli a scegliere il proprio coniuge al di fuori dell'ampia cerchia familiare. Il matrimonio, esclusivamente monogamo, doveva distinguere le unioni lecite da quelle illecite, peraltro assai diffuse, come il concubinato. Da questa prima distinzione ne derivava un'altra fondamentale. I figli nati da una coppia sposata erano legittimi eredi del nome, dell'onore, del passato di famiglia e soprattutto del suo patrimonio. Alla base delle relazioni di parentela, il matrimonio, che comportava trasferimenti incrociati di beni, consentiva infatti di regolarne poi la trasmissione nell'interno del nucleo familiare e tra le generazioni. Perciò era essenziale dare la massima pubblicità alla celebrazione dell'unione. Unico e indissolubile. C'erano anche altri motivi per lottare contro la clandestinità. La pubblicità dell'unione legale avrebbe, infatti, reso plateali eventuali casi di bigamia o di adulterio e, infine, il vincolo matrimoniale così proclamato non avrebbe potuto essere sciolto impunemente. La Chiesa ammetteva che si potesse ripudiare una moglie adultera. Solo il tradimento della donna era colpevole, poiché inficiava la legittimità della prole, ma ciò non scioglieva il vincolo e quindi non autorizzava i coniugi separati a risposarsi. Con l'azione decisiva dei suoi vescovi, la Chiesa di Roma cominciò a diffondere la propria concezione sacramentale del matrimonio monogamo e indissolubile, a precisarne sempre di più le regole e le forme, fino a imporre il monopolio della sua legislazione in materia. Ma prima dovette scontrarsi con un altro modello di matrimonio, quello degli invasori germanici. Le fonti del diritto. Per elaborare una nuova morale matrimoniale, i primi cristiani si ispirarono ad alcuni testi tratti dalle Sacre Scritture. Innanzitutto la Genesi 2, 18, 22, 24, che definiva il matrimonio monogamo come un'istituzione divina in cui si uniscono in una sola carne un uomo e una donna. Se nell'Antico Testamento non mancavano esempi storici di patriarchi, poligami e di sposi, spose sterili e ripudiati, la monogamia era, all'epoca di Cristo, una pratica consolidata. Rispetto ai testi antichi, il Nuovo Testamento innovava su un punto essenziale per la dottrina cristiana del matrimonio, l'indissolubilità del vincolo. Il divorzio e il ripudio, largamente ammessi nei diritti antichi, erano proibiti. Solo la morte dei coniugi poteva sciogliere il matrimonio cristiano. Affermata nei Vangeli, vedi Marco, Luca, Matteo, questa legge venne ribadita con forza nelle epistole paoline. Infine, è ancora a San Paolo che si deve un secondo apporto fondamentale, la definizione del matrimonio come sacramento, nell'epistola agli Efesi. Queste tre fonti costituirono i fondamenti sui quali, lungo tutto il Medioevo, si edificò il diritto canonico del matrimonio. www.religio.it e la storia continua.